SBS Italia.
Matteo, un bel ragazzo soprattutto, alto, molto magro, forse troppo per giocare a tennis, no, vabbè, abbastanza dai. Come tipo di giocatore sono un giocatore abbastanza aggressivo, baso il mio gioco sul servizio e il dritto, e mi sono affacciato diciamo da poco sul circuito maggiore. Ho fatto un'annata abbastanza positiva l'anno scorso in cui ho scalato sufficienti posizioni.
500, lo diciamo?
Sì, diciamo così, dai. Nel giro di un anno sì, 500-600 posizioni. E niente, è la seconda volta che vengo qui a Melbourne, ho giocato da junior e spero insomma di richiamare un po' di attenzione, perché un po' di tifo serve, soprattutto quando si è così lontani da casa e quando c'è un allenatore che non è abbastanza carico come il mio, bisogna fare di tutto per richiamare attenzione.
Senti, facciamo un passo indietro, come ti sei avvicinato al tennis?
Io ho iniziato a giocare a 7 anni, essendo comunque tra virgolette nato in un circolo di tennis, ho sempre giochicchiato così, però poi proprio l'inizio è stato a 7 anni, quando mio fratello, che è più piccolo di me, giocava e mi ha detto dai vieni a giocare, prova di qua di là, e allora sono andato e da quel momento non ho più smesso. Comunque mio padre gioca, mia madre gioca, insomma una famiglia di tra virgolette tennisti, non di alto livello come sono io adesso, insomma non ex giocatori, però hanno sempre giocato a tennis, quindi è stato abbastanza facile mettermi una racchetta in mano.
Tu invece da piccolo cosa preferivi, il basket?
Preferivo, no, ho fatto per un tempo judo, facevo nuoto, ho fatto un altro calcetto, giocavo altre discipline, poi dopo ho provato a giocare a tennis. Il basket mi sono appassionato più tardi, in tarda età, purtroppo, no, nel senso che avrei, tornando indietro, magari l'avrei fatto un po' di, cioè avrei giocato qualche volta a basket. Mi piace molto seguirlo, però si vede che ero destinato a giocare a tennis.
Quando è che hai capito che sarebbe diventata questa la tua vita?
Uno quando è piccolo, 16-17 anni così, e secondo me piace molto l'idea di fare il tennista, cioè nel senso di dire oh che bello, faccio il tennista. Poi dopo da lì a veramente diventarlo è molto duro, c'è molto lavoro da fare, molti sacrifici, molto allenamento, insomma un sacco di cose. E ho capito che poteva diventare la mia vita, diciamo che ecco, l'ultimo anno da junior ho giocato tutti i grandi slam in tabellone e ho fatto delle belle esperienze così, e lì ero convinto, cioè volevo fare il tennista, però poi diciamo che proprio il momento in cui ho capito che potevo fare bene, che poteva diventare veramente il mio lavoro, è stato forse la prima finale Challenger a Andria, quando insomma, ho fatto la finale con una wild card, e lì mi sono un po', ho battuto delle persone che giocavano abbastanza bene, come Chiudinelli, come si chiama, Robredo, insomma, non proprio gli ultimi arrivati, e mi sono detto Matteo, hai fatto questo e eri fermo da 6 mesi, quindi magari con una preparazione di 2-3 anni puoi arrivare a fare grandi cose, e adesso insomma sto qui e provo a vedere che succede.
Senti, ma da junior, visto che mi sembra che lo analizzassimo ieri, è abbastanza comune vedere dei ragazzi che esplodono giovani, vincono slam junior, poi arrivano, però ci sono altrettanti casi di tennisti che si perdono per strada. Il 18enne, il 19enne che sei stato tu, cosa faceva? Guardava Federer e Nadal o guardava già in maniera matura anche chi non ce l'aveva fatta per capire perché non ce l'avesse fatta?
Sì, la consapevolezza con cui sono cresciuto e con cui mi hanno cresciuto tra virgolette tutti i miei maestri, tutti i miei allenatori, era il fatto che il tennista è un lavoro a lungo termine, nel senso che bisogna cercare di arrivare in alto nel tennis che conta e starci, e quindi magari fare un picco o solo fare un exploit quando si è molto giovani così è importante, però poi bisogna confermare quel livello, bisogna confermare quella continuità fisica e mentale, quindi diciamo che tutto il lavoro fatto è stato fatto e lo sto facendo ancora proprio per raggiungere degli alti livelli e mantenerli, quindi il fatto di essere diciamo molto precoci è dal punto di vista molto vantaggioso, nel senso che magari ecco dal punto di vista di contratti o di sponsorizzazioni o di anche visione mediatica o quello che insomma che al mondo d'oggi conta molto può aiutare, perché comunque può aiutare, però poi se dall'altra parte magari si hanno dei deficit dal punto di vista tecnico o mentale o fisico così che magari da più piccolino si tendono a scansare, perché dice beh, finché vince, finché comunque le cose vanno bene non ci facciamo attenzione a queste cose qua, invece sono molto importanti da gestire, e credo che i grandi campioni siano cioè i grandi campioni che sono campioni tra virgolette da piccoli, quando vincono tante e poi continuano nel tempo, hanno proprio fatto, hanno capito quel passaggio lì, che hanno continuato a investire nel loro tennis e nella loro tra virgolette carriera a lungo termine, e non si sono fermati ai risultati fatti da junior.
Hai detto che a 16-17 anni si è un po' innamorati dell'idea della vita del tennista, a 21?
A 21 ci si rende conto che non è forse bello come si pensasse, no, devo dire, non mi posso lamentare, mi piace molto viaggiare, mi piace girare, quindi ripeto, secondo me a 16-17 anni è più facile, perché viene visto tutto con occhi più, forse da bambino, no? Da ragazzo che scopre cose nuove, quindi qualsiasi cosa sembra quasi da estasi, no? Come poteva essere per me la prima volta che sono venuto qui a giocare il junior, cioè ero estasiato, così posso capire che un giocatore che ha 30-31, che magari gioca le quali per la decima volta, è contento, però da un certo punto di vista è anche un po' frustrato, no? Che dice, cazzarola, lo facevo 10 anni fa e ancora sto qui. Quindi è uno sport che ti dà tanto, perché sei sempre tu in campo, però da un'altra parte devi essere molto forte, perché i momenti tra virgolette di stallo difficili sono, o anche quelli positivi, sono ricorrenti, quindi devi essere bravo a mettere tassello dopo tassello per cercare, come dicevo prima, di mantenere un certo livello nel tempo.
Ma tu riesci a capire anche l'estremo opposto, cioè quello di Kyrgios, che a 22 anni non fa altro che comunicare il fatto che il tennis gli piace soltanto fino a un certo punto, anzi lo fa soltanto per denaro, o ti sembra così un'esasperazione un po' teatrale di un concetto che però di fondo esiste?
Ma io credo che se lui lo dice vuol dire che ci crede, cioè nel senso che magari lui piace il fatto che si guadagna bene, che ha un livello tale che si può permettere di dire tra virgolette certe cose, perché magari c'è pure uno che è 500 del mondo, lo può dire, però non guadagna abbastanza per mettere in atto quello che dice. E la cosa, credo che fondamentalmente lui dica così, però ha fatto tanti sacrifici e tuttora li fa per essere a quel livello lì, cioè si allena tanto, ha vinto tante partite, e per essere a quel livello lì così giovane, facendo tutti i risultati che ha fatto, vuol dire che sotto c'è qualcosa, c'è tanto lavoro, c'è tanta, comunque, anche se sembra strana paragonarla a lui, la dedizione, tanta voglia di arrivare, perché sennò non ci si inventa i risultati, insomma non è che è una lotteria che dice quello è andato avanti per fortuna, sicuramente è un grandissimo talento, sicuramente in alcune situazioni fa fatica, però ci ha lavorato tanto e credo che alla fine fondamentalmente la classifica rispecchi una sorta di merito, no? Nel senso che se uno sta lì vuol dire che effettivamente se lo merita.
Senti, a 21 anni hai parlato di sacrifici, mi dici qual è la rinuncia che ti pesa di più?
Io parlo di sacrifici in termini, diciamo, non tanto di vita, perché comunque alla fine è la cosa che mi piace fare, che amo fare, quindi non ho mai, non è che vado a letto la sera o mi sveglio la mattina col dico cazzarola, a quest'ora potrei stare da un'altra parte. Io dico sacrifici perché molte volte un ragazzo di 17, 18, 19, 20, insomma giovane, ecco, fa fatica magari a stare a casa e non uscire la sera come fanno i suoi coetanei, a non seguire un progetto di studio o che magari la famiglia vuole, lui deve continuare, diciamo, da non nel mio caso, però magari ci sono molti casi in cui la famiglia spinge per fare una cosa e il ragazzo invece tende a farne un'altra perché ha una passione, e quindi comunque anche non avere l'appoggio della famiglia io lo reputo abbastanza un sacrificio, perché comunque le persone che ti vogliono più bene al mondo vogliono per te altro, ma tu credi in te stesso e fai altro, quindi io credo sacrifici in termini di quello. Poi è ovvio che parlare di sacrifici all'Australian Open è un po' strano, nel senso per come ci trattano, per come è qui il posto, è difficile. La realtà è che per arrivare all'Australian Open bisogna fare tornei prima, bisogna fare tornei in postacci, diciamoci la verità. E però nonostante quello alla fine ti piace lo stesso e la cosa che forse mi manca un po' di più è soprattutto la famiglia, i miei amici, e quando sono fuori che insomma capita di perdersi magari i compleanni o feste o cose, insomma cose che nella vita di un italiano medio sono cose importanti per uno sportivo, sono cose che deve sapere imparare a rinunciare, magari dico sempre che i momenti in cui sto con la mia famiglia sono molto speciali, perché non essendoci tanto, quei momenti diventano proprio molto speciali. E credo che magari ci sono alcune famiglie in cui i figli sono meno, non meno felici, però la routine ti porta a essere abituato, no, a determinate situazioni, mentre invece se stai fuori in casa un mese e poi torni, tutta quella settimana che stai a casa per te è una cosa impressionante, no? E invece se sei abituato a stare sempre a casa ti dici vabbè, ma che noia stare sempre a casa.
Senti, ma è vera la storia che gli italiani tennisti, sportivi in genere, esplodono tardi proprio per questa difficoltà di staccare il cordone ombelicale?
Questo non lo so, sicuramente credo che siamo un popolo, insomma, io parlo per i ragazzi soprattutto, siamo delle persone che sentono molto e hanno delle sensazioni profonde, e credo che sia proprio derivata dalla cultura un po', dalla cultura italiana, dalla cultura della famiglia, del fatto dell'unione, e quindi sì, magari uno può soffrire la lontananza da casa, ma io credo proprio che invece sia... il fatto che ci mettiamo un po' più di tempo a maturare e a renderci proprio indipendenti, più che altro di pensiero, più che di cose proprio manuali, cioè nel senso che magari uno può andare a vivere da solo già a 15 anni se si vuole diventare un tennista, però poi diventare indipendenti di testa è diverso, quindi credo che quella sia un po' la chiave. E c'è da dire pure, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, che ci sono tanti giocatori oltre i 30 anni italiani che stanno ancora giocando, mentre altri magari stranieri hanno smesso da tempo perché quando erano giovani erano molto precoci, poi dopo si sono tra virgolette stancati, no? Invece gli italiani hanno una grande dedizione, una volta trovata la strada sono molto bravi a continuare.
Ecco, hai parlato di tennisti ultra trentenni, ovviamente il pensiero va a Paolo Lorenzi e Andrea Seppi, il quale ha vissuto praticamente una carriera in simbiosi col suo coach Massimo Sartori. Tu ti vedi così con il tuo coach Vincenzo Santopadre, che rispetto a Massimo Sartori è un po' diverso?
Leggermente diverso proprio. E guarda, sì, loro sono proprio, non so Andrea se prima a che età ha iniziato con Massimo, però insomma io con Vincenzo ho iniziato che avevo 14 anni, quindi insomma tanti anni, questo è il settimo, anzi mi sa che entriamo nell'ottavo. Viviamo sì abbastanza in simbiosi, però la cosa bella credo che sia proprio la nostra indipendenza e diversità, nel senso che siamo molto legati, ci capiamo con uno sguardo così, però poi ognuno ha i suoi interessi, ha le sue cose, ecco, magari spesso andiamo a cena separati perché lui va con un suo amico, io vado con altri, oppure durante il giorno non stiamo mai insieme, pranziamo insieme, ci alleniamo insieme, poi magari pranziamo separati, insomma la cosa bella è che è una simbiosi che però è indipendente, ecco, e quindi questo secondo me, almeno per me, è molto importante, perché nessuno dei due è vincolato all'altro e io sento che senza di lui non posso tra virgolette esistere, no? E quindi credo che proprio per il discorso di prima dell'indipendenza sia molto importante questo.
Senti, lo prendiamo in giro Vincenzo, al quale non piace dare l'impressione di essere un maître à penser, però se ha stabilito questo rapporto con te e se in qualche modo ha contribuito alla tua crescita come tennista, qualche buon suggerimento deve avertelo dato. Ce n'è uno che tieni particolarmente a mente pressoché quotidianamente o che ti ha in un certo senso aiutato a svoltare?
La cosa su cui ho lavorato di più con lui è sull'atteggiamento in campo, sia in campo che proprio nell'ambito sportivo in generale, cioè nel senso di avere una mentalità vincente, di essere sempre pronto a superare qualsiasi cosa. Proprio stamattina mi faceva un esempio, perché è passato un trattore, qui stanno facendo lavori, cose, mi ha detto bisogna essere come un trattore, passare soprattutto, no? Perché qualsiasi difficoltà va affrontata e abbattuta e alcune volte non bisogna neanche accorgersene, no? E quindi questo credo il più grande insegnamento che mi ha dato, che poi è l'insegnamento che quando un bambino, ecco, per esempio al mio circolo Aniene, mi chiedono, mi fanno, o anche con mio fratello, così spesso sento proprio che il suo messaggio è talmente dentro di me che poi è automaticamente lo distribuisco alle persone che me lo chiedono, oppure alle persone a cui voglio bene. Quindi questo credo sia molto importante. Spesso mi dicono, ma parli come Vincenzo, e dico non so se prenderlo mai come un complimento o come no, però a parte i scherzi vuol dire che insomma che mi ha dato tanto e che le cose che mi dice le faccio veramente mie.
Prima facevi un riferimento a come qui vi trattano agli Australian Open, ci sono tanti benefit per chi in un anno si è ritrovato in particolare dai Futures fino agli Slam, il salto deve essere enorme. Che rapporto hai con tutto questo mondo che da fuori sembra così dorato? Che rapporto hai per esempio con i soldi? Vieni da Doha, i tuoi coetanei vedono, ah, questo una settimana ha guadagnato $20,000, che cosa significa per te? Ci pensi, non ci pensi, è importante pensarci poco, è importante pensarci abbastanza?
Io credo che come non è importante pensarci quando si gioca in Future, in cui se vinci il torneo e giochi una settimana pazzesca, perché poi alla fine pure il livello dei Future è alto e vincere un torneo è sempre, bisogna vincerlo, bisogna vincere 5 partite minimo. Come non è importante pensare che lì hai vinto 1.000 euro, non credo sia la cosa fondamentale pensare che quella settimana dopo ho vinto 20.000 euro. Sicuramente fa piacere, ma tutti quei soldi che io ho vinto li reinvestirò per far sì che poi tra virgolette possa vincerne altre, nel senso che investirò per la mia crescita, e quindi di sicuro non mi fermo. Non ho scelto Doha perché aveva un prize money più alto rispetto a Pune piuttosto che Brisbane, cioè è vero che a 20 anni è facile pensarla così, è vero, cioè è facile nel senso che è una cosa che ti, soprattutto no, nel mondo di oggi in cui si tende a un po' ostentare, un po' a far vedere che uno più ha e più è tra virgolette fortunato. Io credo poco in queste cose perché credo che poi alla lunga non creino la giusta, soprattutto per un atleta, la giusta mentalità. Però devo dire che è una cosa che comunque fa piacere, cioè pensare che magari dopo i sacrifici che uno ha fatto, ecco, dal punto di vista economico con la mia famiglia, piuttosto che appunto durante gli anni in cui io chiedevo alla mia famiglia, insomma, e mia famiglia ha sempre dato con tranquillità estrema, nel senso che mi ha sempre fornito tutto quello di cui insomma mi serviva, tutto quello che ho chiesto, ho sempre avuto. Avere una sorta di indipendenza anche da questo punto di vista credo faccia bene a un ragazzo di 20 anni, proprio per quel discorso di prima della maturità, no? Se uno è più indipendente in più punti possibile, poi allora vuol dire proprio che quel momento si riesce a crescere.
Quanto ti senti distante dai top?
Parli di Nadal, Federer?
Diciamo dai primi 40-50 del mondo.
Guarda, hai detto bene primi 50, perché la settimana scorsa ho battuto un 55, quindi hai fatto bene a specificare. No, però a parte scherzi, credo che il concetto che dicevo prima della continuità, quei giocatori lì l'hanno fatto proprio loro, cioè sono giocatori che paragonati a un giocatore 80 del mondo non si vede la differenza, ma che la differenza c'è perché riescono a giocare tutte le settimane in una certa maniera, essere sempre pronti a vincere o comunque a tirare fuori il meglio da un'esperienza, e quindi credo che la differenza grossa sia lì. Mi sento che ho dei margini, soprattutto, vabbè, poi non è che sto qua a elencare i miei difetti o i miei pregi, però sento che ho dei margini e che però non ho un livello così tanto distante da loro, cioè nel senso che una partita sento che posso giocarla con tutti. Poi è ovvio che se metti sul centrale a giocare con Federer al primo turno, un attimo, la partita non so quanto riuscirei a giocarla.
Vabbè,
però
ci arriviamo, perché poi lì subentra anche l'emozione. Non facciamo l'elenco dei pregi e difetti, però ce ne dici uno, un pregio e un difetto come tennista e come ragazzo?
Tecnico, credo, sì, l'ho detto prima, servizio e diritto, insomma, questa cosa qui. Difetto, spostamenti, rovescio, insomma, un po' di cose da lavorare su quegli aspetti ci sono. E dal punto di vista di ragazzo credo di essere una persona abbastanza profonda e abbastanza intensa, nel senso una persona che sa quello che vuole e a cui piace parlare. Mi reputo abbastanza completo, nel senso non mi reputo né uno super estasiato tutti i momenti come può sembrare Vincenzo o uno super triste, però credo di essere abbastanza maturo per la mia età, almeno così mi dicono. E un difetto, sono un po' troppo pignolo, soprattutto con me stesso, sono un po' troppo duro con me stesso, sì, soprattutto nello sport. Tendo a rompermi un po' troppo, a magari a non riconoscermi tutto quello che faccio, per paura di potermi sedere un po' sugli allori, cioè un po' ho paura di adagiarmi un po', di fermarmi, invece voglio continuare ad andare avanti, e quindi mi cazzo un po' troppo. e quindi questo qua è un po' un difetto.
Senti, ma il giullare che fine ha fatto?
Il giullare non lo so dove è andato.
No, il giullare che eri, che fine ha fatto?
Il giullare che ero c'è ancora, in maniera minore, perché comunque alle medie mi chiamavano così, la professoressa di religione, però no, mi piace molto scherzare, mi piace molto, come poi hai visto, insomma, ci siamo conosciuti, ci conosciamo abbastanza bene. Poi con Vincenzo, se non scherzi, non puoi andare proprio, il rapporto non può esistere, quindi no, mi piace molto scherzare e credo che poi proprio settimana scorsa stavo con Paolo Lorenzi, no? E uno pensa a Paolo e dice, oh, mazza, uno super concentrato, focus su quello che fa, e invece è così, però riesce a legarci incredibilmente, credo che questa sia una delle forze più grandi, il fatto che lui è sempre pronto a essere contento e felice di quello che fa, quindi quando si allena è sempre pronto subito a scherzarci, a superare un errore con una risata e mai con rabbia o rancore. Non ho mai visto Paolo arrabbiato, io, cioè nel senso gli rode per una sconfitta, però non l'ho mai visto incazzato nero che dice no, quello, oddio, siamo lì lontano, quindi credo che questa sia una cosa importante e cercherò sicuramente di coltivarlo come lato.
Sì. A differenza di qualcun altro. Senti, ma l'amicizia nel tour a livello maschile, in tanti dicono che esiste, ti sembra che sia così? Eventualmente quanto è importante circondarsi di amici anche in un contesto così competitivo?
Credo che questo sia uno sport un po' che ti porta a essere un, giustamente credo, un po' egoista, nel senso che alla fine fondamentalmente non si gioca mai per squadre, o almeno che insomma non si gioca per qualche coppa squadra raramente, però credo che ho imparato che in generale le persone poi tendono a fare quello che un po' gli conviene, ma proprio perché giustamente alla fine sei tu che stai in campo e cerchi di fare di tutto per andare avanti, e io credo nell'amicizia. E credo che l'amicizia nel tour ci sia, ma sia molto rara da trovare, nel senso che ci sono molte persone che sono amiche, e però non è che si hanno 20 amici nel tour, cioè si hanno uno o due amici massimo in cui si ha veramente un rapporto molto importante, poi con gli altri credo sia un po' più complicato, e soprattutto poi nel tennis, appunto, che è uno sport individuale, è difficile essere proprio amici al 100%.
Il tuo amico chi è?
Beh, oltre a mio fratello, Flavio Cipolla, in cui mi alleno e condividiamo un rapporto molto, molto bello. E poi mi reputo molto amico con Lorenzo Sonego, è un ragazzo molto solare, molto che ti lo vedi e sorridi, insomma, è un ragazzo che ha sempre energia e non ha mai una parola cattiva o un come si dice, un pensiero appunto negativo, è sempre pronto a scherzare, e questa cosa mi piace molto, e anche nei momenti più difficili è sempre pronto a superarlo per una risata, è una persona buona e sono amico suo.
E nemici invece, tra virgolette?
No, nemici no, no.
Persone con le quali non vi potete proprio vedere?
Ma guarda, non sono uno che tende a litigare o a fare cose estreme, come ci sono stati, mi hanno raccontato anche in passato, i giocatori che sono non erano molto simpatici, no? Però non ho persone con cui non mi posso, ci sono ragazzi in cui magari in campo si sono dette due parole così, ma poi finita, diciamo, l'agonismo si riprende subito quel rispetto reciproco che si ha, no? Che nel senso il saluto e poi la parola, insomma, in bocca al lupo, quello che c'è. Oltre a quello è difficile che vado con determinate persone, però nemici veri e propri no.
Dopo essere passato da 650 a 130 nel giro di un anno o poco più, per che classifica firmeresti a fine anno? Se ti dico 60...
Dove si firma? No, no, a parte scherzi, e da sempre lo dico, e lo dico perché ci credo e non perché tra virgolette diciamo che è facile dire che uno non si pone obiettivi così, qualsiasi classifica va bene, no. E non ho improntato e non impronterò nei prossimi, penso quest'anno e anche il prossimo, la mia stagione per cercare di diventare il massimo di me stesso adesso. E quindi è ovvio che se mi dicessero puoi firmare per 60, dove si firma? Ma anche se dovessi tornare l'anno prossimo con la stessa classifica, con 20 posizioni in meno, sarei tra virgolette contento uguale. Parto da molto lontano, cioè parto veramente da lontano, da tanti problemi fisici, da classifica, ma a parte la classifica, ma proprio da un livello in cui facevo fatica a competere con i migliori della mia età, cosa che adesso insomma riesco a fare abbastanza bene, quindi di quello sono molto contento. Io la cosa che mi auguro per me per il futuro è cercare di migliorare sempre, di migliorare me stesso e il mio gioco, perché credo che sia la cosa che poi ti spinge ad andare avanti e ti spinge a giocare come Paolo a 36-37 anni, perché credo che Paolo continui a giocare perché si diverte, uno, e perché ogni anno migliora qualcosa e ogni anno lavora su qualcosa per migliorare, quindi quella è la cosa che lo spinge. Se si sentisse al massimo che sta tirando proprio i motori a 10.000 giri, che sente che sta per scoppiare, non credo che continuerebbe come sta facendo adesso. Invece ogni anno migliora best rank, ogni anno fa risultati sempre più importanti. L'ultimo insomma ha fatto ottavi di finale a US Open, cioè non, a 36 anni, non è proprio l'ultimo degli arrivati, quindi credo quello sia l'obiettivo un po'.
Senti, fino adesso tutto estremamente razionale, lucido, eccetera eccetera, però tu quest'anno hai fatto riferimento alle vittorie su Robredo, su Troicki, su Chiudinelli, hai battuto anche Donskoj, che se non erro è stato uno dei 4-5 che quest'anno, l'anno scorso ormai, ha battuto Federer. Ora, sai che di profani nel mondo del tennis ce ne sono tanti, alcuni sono anche presenti qui, però qualcuno direbbe, ah vabbè, non funziona così, però un pensierino a cercare di capire quanto è alto, quanto è potenzialmente alto il mio livello, ce lo posso fare o no?
Sì, no, quello che dicevo prima, sento che posso giocare, che il mio livello è alto per giocare partite di livello, come sempre.
Cioè, io batto uno che batte Federer, io posso anche battere Federer, no? Non te lo sei mai detto?
No, battere Federer no, non me lo sono mai detto, perché poi è il mio idolo sempre, quindi probabilmente perdere apposta, no? Però no, però sento che posso fare veramente, veramente bene, nel senso che, ecco, ho giocato contro Ischi, mi sentivo di giocare alla pari, non sarei sceso in campo con nessuno, per esempio a Doha, con il pensiero, oddio, sto giocando con un marziano, cioè sapevo, avrei rispettato sicuramente l'avversario, sicuramente non sarei stato favorito, ma sarei entrato in campo con le mie armi per fare male, per cercare di batterlo. Sento che sto qui proprio perché sento che posso fare bene e posso raggiungere quel livello lì.
Senti, a Doha, credo proprio qualificandosi per la finale, Rublev in conferenza stampa ha detto il tennis non rimpiangerà Nadal e Federer perché arriveranno personaggi tennisti migliori. Ce l'aveva con te?
Migliori di Federer e Nadal? Vabbè, sì, un paio d'anni, no. Non lo so, lui è convinto di questo. Io credo che magari nasceranno tennisti migliori di loro come titoli, come vittorie, insomma, come record, non lo so, magari sì, non lo so, sarà difficile, però io credo che la loro forza veramente è che riescono a trasmettere qualcosa che raramente ho visto in un campo da tennis, cioè nel senso che, con tutto il rispetto per Murray, con tutto il rispetto per Djokovic, quando c'è una finale Federer-Nadal c'è un'atmosfera diversa, cioè quando c'è un match tra di loro, quando c'è un torneo vinto da uno o dall'altro, c'è qualcosa nell'aria che è diverso da sempre. Sono stati bravi loro a coltivare questa cosa, siamo stati bravi noi a esaltarli perché sono dei fenomeni, non lo so, però so solo che qualsiasi persona nel mondo dici, sai un po' di tennis, beh sì, Federer e Nadal, anche le persone che non hanno mai visto fare un punto o non hanno mai preso una racchetta in mano, quindi credo che la loro forza sia quella, più che tanto record, vittorie, slam, ne hanno vinti tantissimi, c'è gente che magari non lo so, ha vinto più Master Connors, mi sa che ha vinto più Master 1000,
no, più
titoli, però non credo che qualcuno di gente che non ha mai preso una racchetta conosca Jimmy Connors, invece conoscono tutti Federer e Nadal, quindi credo che la loro forza sia proprio quella di trasmettere proprio il tennis in giro del mondo, e non credo che ci saranno altri due così.
Tu tanto puoi dire, potrai raccontare ai tuoi nipotini di essertici anche allenato insieme su vari campi. Senti, un quarantenne e passa, senza classifica, che chiude gli occhi e sogna di vincere Wimbledon battendo in finale Nadal, invece il 130 del mondo a 21 anni chiude gli occhi e sogna, che cosa sogna?
Adesso sì, forse vincere Roma sarebbe forse il sogno di una vita, perché sono nato là dentro praticamente, perché l'ho visto da quando sono alto 30 centimetri, e quindi forse il sogno è il cassetto, quello o Wimbledon, forse Wimbledon, che è uno tra quei due, o magari la Coppa Davis, la Davis proprio per il che... tra virgolette viene un po' snobbata, no? Ultimamente dai big veri, cioè nel senso che capisco che è una cosa impegnativa, soprattutto perché è messa tra un torneo e l'altro, con 3 set su 5, un weekend molto intenso, i giocatori che hanno dato tanto al tennis, insomma, si sentono pure che ogni anno è una cosa tosta, lo capisco, però per come vivo io l'essere italiano, per come io vivo la Coppa Squadra in generale, giocare per l'Italia sarebbe già un sogno, e poi vincere a Davis sarebbe proprio, quindi insomma Roma o Davis sarebbero, mi sa, i più quotati.
Poi quando vinci ne riparliamo, grazie Matteo.
Sì.
sbs.com.au/italian